Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo con noi una persona, un autore, compositore, produttore che sicuramente ha uno sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Ciro Scognamiglio. Ciao Ciro!
Ciao Pietro, buonasera a te e a chiunque sia in ascolto.
Grazie per aver accettato l'invito, Ciro. Allora Ciro, partiamo dal discorso legato, insomma, tu sei uno che cerca di scoprire i talenti, ma hai tanti talenti, insomma, in prima persona, visto che sei autore, compositore e quant'altro. Ecco, voglio sapere, proprio in virtù di queste tue qualità, ecco, sei contento di vivere questi tempi? O avresti preferito, ecco, fare lo scopritore di talenti negli anni 60, negli anni 70?
È una bellissima domanda quella che mi fai, Pietro, d'altronde tuo animo poetico non mi faceva prevedere altro. Devo dirti che in generale penso si tenda un pochino sempre a preferire i tempi che non si vivono, no? Perché credo che abbiano un po' il fascino delle persone che non si conoscono. Non so se puoi leggere questa mia interpretazione. A volte una persona ci affascina, poi quando magari la conosciamo bene ci affascina molto meno. E quindi credo che anche per i tempi funziona un po' così, cioè quando noi viviamo un tempo e magari ci mancano delle cose, tendiamo a vedere altre epoche in cui quelle cose ci sono state e quindi queste cose ci mancano un pochino, no? Per cui sembra sempre facile dire fossi stato in quell'altra epoca. Spesso mi penso al 700, all'800, al grande clima di fervore culturale che c'era in quei secoli, e chiaramente per la mia naturale inclinazione d'animo e forse anche per gli studi che ho fatto e per come adoro l'arte a un certo livello, forse quell'epoca lì è un'epoca che avrei voluto perlomeno attraversare, vedere almeno in parte.
Certo,
però poi dico che ognuno vive i tempi che si merita, quindi come se no? Sono qui adesso
è vero, se siamo qui vuol dire che è giusto, è giusto essere adesso presenti e connessi in questo momento. Giustamente.
E quindi magari ci tocca anche un ruolo in questi tempi, che forse anche quello di essere fuori dalla massa, fuori dal coro, magari abbiamo le spalle per farlo, quindi tutto sommato accetto con grande entusiasmo di essere vivo, di essere qui in questo momento e di poter dire la mia anche attraverso persone come te, no? Considero sempre un privilegio.
Assolutamente. Senti, proprio perché ecco c'è sempre questo confronto, no? Quando tu sei alla tua ricerca dei talenti, poi ovviamente parleremo anche del format no, del Coach Talent, giustamente ne parleremo.
Sì, assolutamente sì.
Voglio sapere, ecco, qual è l'elemento che tu ritieni che sia essenziale per poter essere considerato un talento, ossia la credibilità, l'autenticità?
Mi piacerebbe potersi dire l'autenticità. In realtà credo che la credibilità tra i due che mi hai elencato sia quella più vera, più reale nel definire un artista. Nel senso che agli artisti non è sempre chiesto di portare se stessi sul palco, no? Penso agli interpreti che magari non cantano brani propri. Certo. Penso a dei ballerini che non hanno ideato la coreografia, che danzano, no?
Sì.
Eppure è attraverso di loro che il messaggio dell'autore prende vita.
Sì.
E a loro tocca l'arduo compito di renderlo credibile. Sì. Anche perché spesso non si tratta di coveraggi, no? Non si tratta di una reinterpretazione, si tratta di originali che vengono scritti per quell'artista e che chi li ha scritti non potrebbe interpretarli. Pensa, nel mio caso io scrivo canzoni ma non canto. Se non avessi l'incontro col talento di interpreti capaci di dare vita alle mie canzoni, quelle canzoni non avrebbero un'opportunità di esistere, no?
È vero, assolutamente. Ecco,
e quindi credo che credibilità sia il termine più giusto, perché in realtà ciò che deve fare un interprete è rendere credibile la sua interpretazione.
La credibilità, sì, effettivamente la credibilità. Visto che tu hai tirato fuori il discorso anche della scrittura, ecco, ma nel momento in cui tu scrivi canzoni, ecco, per te, ecco, lo scrivere canzoni è qualcosa di catartico o lo fai solo in virtù di una richiesta di qualcun altro?
Devo dirti che scrivo ringraziando non so chi, il mio talento o qualche entità superiore. Devo dire che per fortuna scrivo l'una e l'altra cosa, cioè vivo i due momenti, nel senso che scrivere è un fenomeno che inizia in maniera istintiva, un'esigenza che nasce, di cui all'inizio non ci capisci granché, ti chiedi quasi se veramente è farina del tuo sacco quello che hai prodotto, no? E all'inizio ha un po' questo misticismo, questo sapore del rituale, del qualcosa del sovrannaturale che ti tocca e ti sembra quasi di scrivere sotto dettatura all'inizio, no? L'ispirazione è un po' una fotografia che si mostra per qualche secondo e devi essere in grado di memorizzare velocemente quello che ritrae per poterlo poi riportare sotto forma di opera. Però poi col tempo io ho voluto lavorare per combattere questa cosa, perché mi sentivo un po' in balia di questo, di questa ispirazione, del fatto che venisse a caso quando decidesse lei. Non mi spiegavo perché. Io volevo essere capace di scrivere quando dicevo io, quando volevo anche io, e non soltanto quando veniva l'ispirazione. Sì. E quindi ho fatto un lungo percorso di ricerca per capire se il fenomeno dell'ispirazione poi è veramente così casuale, spirituale, oppure se ci sono delle procedure, se c'è un approccio, una metodologia che in qualche modo può ricreare quello stato d'animo che favorisce la scrittura e l'ispirazione. Sì. E alla fine ho scoperto di sì, anche grazie a letture interessanti, anche grazie a scrittori e filosofi come Cine Michali, che è un po' il padre della teoria del flusso, no? Sì, è uno dei due psicologi positivi che hanno studiato la creatività negli artisti. Ed è stato illuminante, perché da lì sono partito per delle riflessioni, fare un po' di. Perché lui aveva elencato quali sono le caratteristiche, cosa capita a un artista quando crea, no? La perdita di senso del tempo, di appetito, l'essere astrassi dalla realtà che ti circonda, eccetera. E io, analizzando quelle cose, quei suoi studi, ho capito che forse si poteva fare qualcosa per finire in quella condizione lì. E ci sono riuscito. Quindi oggi, ringraziando Dio, riesco a scrivere sia di getto, quando c'è l'ispirazione, e mi rendo conto che quello è un fenomeno che non dipende dal mio controllo. Evidentemente il mio cervello, la mia anima viene permeato dagli eventi e quindi dopo un po' matura una visione di un periodo, di un vissuto, di un qualcosa con cui sono entrato in contatto, di una storia mia, di una storia di qualcun altro, e me la suggerisce da un diverso punto di vista, con una diversa chiave di lettura. Sì, riesco a scrivere decidendo per chi, su cosa, su quale argomento, perché. E credo che siano belle diverse, ma belle entrambe le sensazioni.
Penso proprio di sì. Però è interessante questo aspetto, no, di quando uno viene, ecco, pervaso da queste emozioni in maniera magica, eccetera. Ecco, ma quel momento, no? Diciamo, definiamolo magico, sicuramente è perché tu hai quella predisposizione a percepire quella magia, quindi hai un'alta sensibilità. Ecco, ma questa tua alta sensibilità, cosa fai per difenderla? Ma difenderla in senso, ecco, curarla per poterla poi utilizzare.
Allora, innanzitutto ti sorprenderò. Io ascolto pochissima musica. E questa è una cosa che, per esempio, credo solleverà non poche polemiche da parte di quelli che fanno anche il mio lavoro, che al contrario sostengono che invece uno deve
ascoltare tanta musica,
tenersi aggiornato al passo sui tempi. Eppure io, se tu insomma conosci le mie produzioni, sono molto versatile, riesco a passare dal classico a arrangiamenti anche molto moderni, molto elettronici, a volte hip hop, anche contaminazioni diverse. Eppure non sto lì ad ascoltare tutta la musica. Perché ho fatto questa scelta? Per preservare quella sensibilità che dicevi tu, cioè la musica, io in un mio scritto di qualche anno fa l'ho definita l'unica arte violetta, ovviamente era una provocazione. Cosa volevo intendere? Che se ci riflettiamo, nessuna arte alla potenza della musica. Qualsiasi arte tu voglia fruire, tu devi decidere di farlo. Se vuoi vedere un quadro, se vuoi gustarti l'opera di un pittore, devi decidere di sostare di fronte ad essa ed osservarla. Sì, sì, sì. Lo stesso con l'architettura, lo stesso della danza, del teatro, cioè tu devi decidere di fruire di quell'arte. Invece la musica entra senza bussare, che tu sia al supermercato e la senti in fino di fusione, o dal barbiere, o c'è quello nella macchina al fianco, al piano di sopra col volume sparato a 1000, che tu voglia o no, la musica entra.
Sì, capito.
Questo, che cosa succede? Succede che per mantenere la propria ispirazione, tra virgolette, originale, se tu non sei sicuro di ciò che stai ascoltando, non conosci bene la musica che ascolti, corri il rischio di ascoltare un brano dal parrucchiere e dopo 2 anni ti viene un brano simile, perché tu in realtà in quel momento eri distratto, ma il tuo cervello ha catalogato quel tema musicale e magari te lo ripropone simile dopo 2 anni, ma tu non puoi sapere che l'avevi sentito dal parrucchiere 2 anni prima.
È vero, è verissimo. Infatti è una riflessione che condivido pienamente. Ecco, ma proprio perché l'arte ha questa potenza, voglio sapere se in Italia l'arte è così tutelata come all'estero.
Che bella domanda che mi fai. Nella Costituzione italiana c'è scritto che l'arte è libera nella professione e nell'insegnamento, no? Mm-hmm. E questo ci dà un grande messaggio, ci fa capire che possiamo essere artisti, a prescindere che lo dica chiunque altro, sì, un critico, una scuola, un giornalista, o un ente qualsiasi, o una classifica, o dei follower, no?
Sì, sì.
Possiamo essere artisti perché è così, perché essere artista significa avere l'esigenza di comunicare attraverso un linguaggio diverso o complementare a quello delle parole. E questa è una cosa che io ritengo fondamentale. Certo è che per un paese come il nostro, che ha dato origini a tantissime arti, le ha esportate in tantissime parti del mondo, è stato anche bravo a prendere da altre parti del mondo e a contaminarle con la propria cultura. Mm-hmm. Io ricordo sempre che molte cose che si attribuiscono a paesi, si attribuiscono a paesi stranieri, sono invece nate qui. Penso alla famosa danza classica francese, che in realtà è stata codificata da un italiano che aveva cambiato nome lì, perché era stato invitato dal re a farlo lì. Penso alla danza in Russia, che è arrivata ad opera di un italiano. Penso alle tecniche che vengono usate nel musical, sì, che sono in realtà tecniche di canto italiane portate in un ambiente diverso da quello lirico, no?
Sì.
Quindi in realtà qui, da noi, è stata la culla di tanta cultura, e mi fa un po' male. Il nostro Stato spesso sembra essere il primo a dimenticare questa cosa e a dare poco valore alla potenza della cultura italiana. Io invidio molto i francesi, gli inglesi, gli americani, per questa loro capacità di difendere la loro cultura. Penso a una legge così semplice che c'è in Francia e che non c'è in Italia, che impone a tutti i media francesi di mettere in programmazione il 70% della produzione nazionale.
Sì.
Quindi una radio può ascoltare, può far ascoltare e deve far ascoltare brani stranieri, ma nel totale del palinsesto il 70% della musica deve essere nazionale, prodotta in Francia o coprodotta in Francia. E questo te la dice lunga sulla capacità di tutelare il proprio patrimonio culturale. Qui da noi, per esempio, una legge del genere non c'è, non penso se ne sia mai neanche discusso.
No.
Quindi mi fa un po' paura questa nostra capacità di prendere dall'estero sempre le cose più stupide e magari sempre meno quelle più intelligenti.
È vero. No, questo infatti è importante, quello che dicevi, proprio su quello che succede in Francia, insomma, in cui veramente le radio, no, devono permettere, insomma, di far ascoltare sicuramente, principalmente, insomma,
la musica francese.
Senti, domanda, prima di passare a parlare del format Coach Talent, voglio sapere, domanda assurda, domani passeggiata sull'Etna, tu, Franco Battiato e Jovanotti, questa passeggiata sull'Etna avviene in pieno silenzio o si parlerà di centro di gravità permanente?
Oddio, innanzitutto ti ringrazio perché non merito assolutamente di stare in compagnia di questi due grandi artisti, uno di cui, insomma, purtroppo si sente la mancanza.
Sì.
Però mi ha nominato due grandissimi, per me, maestri, io li chiamo i miei inconsapevoli maestri, cioè quelle persone che non ho potuto conoscere ma da cui ho imparato tanto a loro insaputa, no? Battiato è stato un poeta vero, capace di portarci in un'epoca fuori epoca in modo contemporaneo, cioè vivendo la sua epoca. Ecco, lui è stato uno che ha accettato di vivere in questo tempo quando probabilmente avrebbe preferito qualcosa di meglio, sicuramente, perché aveva un valore artistico secondo me ancora non totalmente compreso. E Jovanotti è esattamente la figura a cui mi ispiro di più, perché Jovanotti è quel musicista pop nel modo di porsi, decisamente pop nel modo di porsi, decisamente pop nel modo in cui veicola i suoi messaggi, ma se tu leggi i testi di Jovanotti dentro ci trovi veramente della poesia altissima. Ci sono dei testi anche cruenti, penso a Tutto l'amore che ho, che ha veramente, a volte veramente sembra che lui si rifaccia ai grandi poeti del Novecento italiano, ma poi dentro ci mette citazioni filosofiche, religiose, spirituali, di ogni provenienza. Riesce a fare un mix di contenuti, grazie sicuramente anche alla sua grande curiosità, al suo viaggiare continuamente, non sempre in senso fisico, però lui si vede che ha voglia che una canzone sia tanto radiofonica quanto longeva, e quindi non si tira mai indietro dal metterci dentro un contenuto. Infatti chi solitamente ascolta Jovanotti all'inizio non si rende conto di cosa cazza, ma quando se ne accorge scopre un poeta e si meraviglia, perché è un poeta che però ti fa ballare, ti fa cantare. Quindi Jovanotti mi piace molto, perché secondo me rappresenta il concetto di produzione migliore possibile, cioè dove possono vincere tutti. Sai che la discografia dice sempre che il brano deve vendere, Jovanotti si vende, ma senza dire per forza cavolate o pagionate o banalità.
È verissimo.
E quindi sarebbe innanzitutto fantastico per me stare lì con loro in silenzio ad ascoltare qualsiasi cosa volessero esternare, fossero anche solo silenzi.
Fossero anche solo silenzi, infatti è vero. Senti Ciro, adesso parliamo allora a questo punto, dai, del format The Coach, parliamone un attimo, di cosa si tratta, insomma. Vabbè, in parte già l'abbiamo spiegato, insomma, il fatto sicuramente è un modo per scoprire talenti, no? di varia natura, di vario genere, giusto?
Assolutamente, io per mia professione in generale sono sempre un po' a caccia di talento, magari prima un po' di più, adesso un po' di meno, ma The Coach è stato un incontro che mi è servito, perché io notoriamente non sono molto benevolo nei confronti dei talent televisivi, e quando ho incontrato l'esperienza di The Coach all'inizio l'ho guardata come un po' con sospetto, salvo invece poi scoprire un talento totalmente diverso dagli altri che ci sono in giro, perché The Coach ha sì una parte televisiva che, se vuoi, è un po' comune a tanti talent, quella dove appunto tanti ragazzi, e non solo ragazzi, perché The Coach è aperto dai 7 ai 70, no, dagli 8 ai 70 anni, quindi troviamo persone di tutte le età e di tutte le discipline, perché The Coach, cioè, non ci sono solamente danzatori, cantanti, cantautori, ma ci sono anche performer di altra natura, circensi, abbiamo avuto giocolieri, abbiamo avuto danzatori aerei, abbiamo avuto veramente di tutto, ed è bellissima questa cosa. Ma The Coach per me è stato importante perché mi ha fatto capire che c'è una parte sana di ragazzi, di artisti, di impresa, che crede nell'arte fatta in un altro modo e crede nei rapporti umani, nei valori umani. Dopo c'è una parte non televisiva, che è la prima fase del talent, quella a cui si accede dopo aver superato il casting, che si chiama Fase Academy. In questa Fase Academy i ragazzi si incontrano tra di loro, fanno dei corsi di formazione, è una parte che non va mai in televisione perché non sarebbe televisiva, ma incontrano tanti professionisti del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento, della discografia, della danza, e si confrontano con loro facendo corsi, anche semplicemente chiacchierate, confronti, e questa cosa li arricchisce. Abbiamo visto ragazzi veramente cambiare, trovare il mindset giusto, capire quali erano i punti su cui dovevano lavorare per passare da studente a professionista, o per completare il loro percorso, o per cercare i percorsi di studio per ampliare le loro magari già buone capacità e il loro talento di base. E questa cosa mi ha fatto innamorare di The Coach, perché cura ancora veramente il rapporto, non li tratta come numeri, non cerca di sfruttare la loro voglia di arrivare, ma gli dà e accompagna effettivamente una crescita tangibile. E non credo sia a caso che tanti talenti passati da The Coach, dopo The Coach, hanno magari trovato la loro realizzazione lavorativa in ambito artistico. Cioè, ci sono stati concorrenti di The Coach che magari non hanno vinto The Coach, ma non dopo hanno firmato un contratto discografico, o sono al lavoro su navi da crociera internazionali, o hanno messo sul loro spettacolo e ci vivono. Cioè, questa è una cosa che o hanno vinto grandi concorsi, o sono ospiti di grandi trasmissioni del corpo di ballo, piuttosto che come cantanti. E amo pensare che non sia un caso, amo pensare che in qualche modo The Coach gli abbia dato una mano a trovare il loro centro, il loro focus. Ma e certo, investire meglio le loro energie.
Ma questo proprio anche in base, grazie anche a quella prima fase di cui parlavi, no? Cioè il fatto che loro abbiano quasi una forma di una formazione, no? Una formazione nella prima
hanno
fase.
Hanno una vera e propria formazione che però non va, diciamo, a metterli in conflitto con quella che loro subiscono con i loro insegnanti. Infatti il programma non si chiama, lo dico sempre, The Teacher, ma The Coach. C'è molta confusione in Italia tra questi due ruoli, no? Il teacher è l'insegnante, è quello da cui tu impari la disciplina. Il coach invece no, è una persona che si mette al tuo fianco ed ha occupa una posizione privilegiata, un punto di vista da cui riesce a vedere delle cose di te di cui magari tu non hai ancora piena consapevolezza, e ti aiuta a prenderla affinché tu possa esprimere al meglio le tue capacità. Quindi non ti insegna la disciplina, ti aiuta a far sfruttare meglio quello che già sai e magari ti indirizza per capire come puoi portarlo a un livello più alto. Il coach è una figura fantastica, che non è detto debba essere una persona della tua stessa disciplina.
In
Inghilterra i coach di canto non sono quasi mai cantanti, sono magari più facilmente produttori di musica piuttosto che registi teatrali o performer completi di altra natura.
Diciamo che ti affianca, insomma, è uno che ti affianca, insomma,
esattamente, è una persona che condivide i tuoi problemi, le tue passioni, le tue gioie, le tue sconfitte. Quindi il coach è una parte della tua squadra a pieno titolo. E The Coach Talent mette in luce tutto questo, quindi il percorso da quando ci si presenta con il proprio talento fino a quando magari si riesce ad alzare la coppa della finale, passando per le varie fasi, sono molto belle, perché poi dopo l'Academy c'è proprio il momento della costruzione delle squadre, dove poi chi riesce ad andare avanti arriva alle sfide finali e poi, come sempre, uno vince in queste cose qua, ma uno vince pure a Sanremo, dico io, quindi è un peccato.
Ma gli altri non perdono, però, perché seguendo questo percorso gli altri non perdono, perché anzi avranno sicuramente tante altre occasioni, e questa è la cosa importante, secondo me.
Esatto,
che gli altri non perdono. Senti, Cino, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata. Io, tu lo sai, sono un tipo vintage, ho i capelli bianchi, e io voglio chiudere la chiacchierata musicalmente parlando, quindi come si faceva, no, ai vecchi tempi, radiofonicamente parlando. Quindi voglio che tu scelga a un brano, ma tu, insomma, puoi scegliere quello che vuoi, che in questo momento ti rappresenta, e quindi lo mandiamo in conclusione e facciamoci anche una dedica però su questo brano.
Guarda, allora voglio fare una cosa insolita, lo voglio dedicare a me, dicendomi: Ciro, non dimenticare mai di riflettere sulla responsabilità che hai nel fare il tuo lavoro, e quindi cerca di farlo sempre dando tutto te stesso con onestà, come finora sei riuscito a fare. E il pezzo che, visto che ne abbiamo parlato, mi ascolterei volentieri è proprio Tutto l'amore che ho di Jovanotti.
Benissimo, guarda, io sottoscrivo con grande piacere questa dedica, anzi anche io lo dedico a te e a chi veramente, ecco, affronta e fa quello che fa con grande responsabilità e con grande rispetto, perché chi ha delle qualità sicuramente bisogna rispettare le persone che hanno delle qualità, assolutamente, sotto tutti i punti di vista. È quello che fai tu, è quello che devono fare, insomma, tutti coloro che lavorano nell'ambiente come lavori tu. Grazie a Ciro Scognamiglio, grazie Ciro.
Grazie a te Pietro, grazie per avermi ospitato e grazie a chi ha avuto la benevolenza di restare con noi ad ascoltarci.
Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro il caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri. Considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho.
Da meccaniche divine un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.